Siamo in compagnia del maestro Gilberto Zorio all'interno degli spazi del Mambo di Bologna. Non è uno spazio particolarmente facile da interpretare, sembra un po' una cattedrale.
Non potendolo trasformare completamente, ho detto mi devo adattare, come capita quasi sempre. Quindi ho pensato che è uno spazio così, che comunque ha uno spessore storico, sociale, politico molto molto forte, molto dignitoso. In questi tempi poi mi sembra addirittura scandaloso allora il suo passato. Ho pensato anche di omaggiarlo un pochino, di dirgli ti rispetto, ti stimo e ti voglio bene. Per cui rimboccando le maniche da buon piemontese, rimboccandomi le maniche e chiedendo agli amici pietosi di aiutarmi, ho provato ad allestire questa mostra, la quale non è veramente una retrospettiva perché è molto piccola, ci sono solo 40 opere, ma ho cercato quindi di unire alcuni punti del passato ai punti del presente, cioè elementi che per me sono molto importanti, i materiali o quelli già pronti all'uso, diciamo i giovellotti, le canoe, cioè in questo caso i kayak, le stelle sono tantissime, se prendo una più una meno nessuno se ne accorge, forme che hanno un passato e una struttura antichissima, addirittura storica, non la possiamo quantificare a livello di secoli, di millenni, per cui niente, per me comunque sono immagini energetiche di assoluta potenza e di peso, sono stracariche, sono addirittura grondanti.
Un'opera in particolare, la Torre Stella, che è al centro dello spazio, offre un'esperienza un po' particolare per lo spettatore, perché sembra allo stesso tempo di essere all'interno di una fortezza, ma anche all'esterno di qualcosa che si può solo appena intravedere attraverso uno spiraglio. Sì. È una forma molto particolare quella della stella portata nelle tre dimensioni.
Questa struttura, questa costruzione qui in questo caso mi serve anche per dare un punto di partenza, cioè una centralità che poi va a suddividere gli spazi. Allora, divido gli spazi perché partendo dal nucleo proprio del pentagono, no? Poi dal pentagono si arriva alla stella a cinque punte, prolungando poi i lati in senso orario delle cinque punte, io teoricamente attraverso tutto lo spazio, un po' teoricamente, un po' no, anche praticamente, divido lo spazio, lo separo in 10 parti, si vede anche che può continuare e vado nelle altre sale, cioè nell'entrata e nello spogliatoio. Allora lo spazio rimane separato, rimane diviso e viene utilizzato come punto di accoglienza, come vari punti di accoglienza di altre opere.
Dà un po' una forza centrifuga.
A me serve perché questa divisione mi permette di incastrare altri lavori, altre date, altri, quindi dialoghi un po', a volte un po' in apparenza un po' trasordi e poi si capiscono. Ma c'è anche un'altra particolare molto, secondo me molto importante, è che questa stella e la mostra si può vedere anche dall'alto, cioè affacciandosi e guardando attraverso delle fessure si riesce a percepire che sotto ci sono dei movimenti ottenuti attraverso un calcolo di un certo tipo, cioè tradotto, riesco a vedere, non dico la mappa della cattedrale, ma intravedere la prospettiva delle tre navate, cioè i tre contenitori indipendenti e dipendenti uno dall'altro, perché non c'è un punto di partenza o un punto di arrivo, non si capisce, è un'esplorazione, bordesando, fiordo dopo fiordo si può tornare indietro, oppure assolutamente in luoghi mai esplorati.
I suoi lavori sono incentrati sul processo, non sono opere da contemplare, allora mi interessa...
Ma io contemplo, comunque.
Anche, però non solo da contemplare come se fossero dei feticci in qualche modo. Allora mi interessava la dimensione della durata e anche di temporeggiamento. Temporeggiamento col pubblico, io lo vedo, questo temporeggiare nel dischiudersi del significato.
Partiamo dal concetto di durata. Il concetto di durata è totalmente stato sempre travisato No, sempre no, negli ultimi anni no, adesso sarò volgarissimo, perché le opere costano care, no? Allora sono più attenti i trasportatori, i collezionisti, i curatori degli spazi pubblici. Prima, con la scusa che si chiamava arte povera, chi se ne sbatte, no? Per cui rompevano tutto, fregavano il timer, la pelle, il cuoiaccio si era rigato, macchiato, chi se ne frega, eccetera, eccetera. Grandissimo equivoco. Poi alcuni materiali sono fragilissimi, basta trattarli bene, basta rispettarli e la durata è immensa, non c'è problema, la durata c'è. Nel mio lavoro c'è la reazione chimica molte volte, benissimo, basta seguirla, tenerne conto, perché non sono autodistruttivi, si modificano ma non si distruggono. Si modificano.
Ma in termini proprio di senso del lavoro, non solo di durata del lavoro da un punto di vista proprio strettamente...
Lui va avanti, lui prende il primo input, è corretto dire input, io do il calcio d'inizio, lui va avanti. Io divento in quel momento lo spettatore privilegiato. Lui però autonomo, è sempre molto autonomo, no? Quando è messo qui lui cammina, va avanti, io passo, buongiorno, come stai? Per me è importante perché prima non c'era, adesso c'è. Allora, anche il quadro del pittore da Domenica è importante per questo, perché prima non c'era. Allora, per quale motivo un essere umano che assomiglia un po' a una scimmia o viceversa deve fare una cosa del genere? Io lo so perché è necessario e lo stiamo capendo sempre di più. Troviamo tutte le scuse per distrarci, ma lo stiamo capendo di più, vogliamo sempre fare qualcosa che prima non c'era. Non c'era. E questa cosa stranamente ci rappresenta, anzi a un certo punto è così potente l'immagine che diventa autonoma.
Quindi questo mette in discussione.
Ci interroga e non sappiamo mai risponderci in maniera completa.
Questo mette in discussione il ruolo dell'artista?
Sempre. Ebbe sì.
Quindi l'artista come motore di un processo che poi dopo prende vita propria completamente?
Sì. E l'artista è un... come si diceva un altro operatore estetico, tutte palle, l'artista è un essere che appartiene alla razza umana, che si interroga, che cerca di capirsi, se si diverte o no sono cavoli suoi, a me non interessa il senso del divertimento, perché è una passione, cioè c'è una truculenza anche nel mio lavoro, parlo per me naturalmente.
L'arte povera nasceva, citando il famoso articolo Manifesto di Germano Celant, come un'arte di guerriglia, quindi di rottura. Sì. Come pensa che venga recepita oggi da chi quel periodo non l'ha vissuto?
Io penso con le parte delle battute sceme, qualcuno penserà, accidenti, meno male che non c'ero, sono nato dopo, no? Allora un giovane può pensare così, credo. Era necessario essere... Ci siamo trovati, Germano Celant che era un giovanissimo critico, ricercatore vero e proprio, non era solo il critico passivo o il giudice, era un vero e proprio ricercatore, quindi attraverso alcune gallerie ha conosciuto gli artisti, li ha riuniti in una mostra a Genova, due mostre a Genova, una poi... qui a Bologna nel 68 a De Foscarari, era il marzo, non mi ricordo più, febbraio, fine febbraio, faceva molto freddo, li ha riuniti e nulla, noi ci conosciamo già o di vista oppure attraverso il lavoro, ed è stato magnifico perché cosa è successo? È successo che abbiamo capito che potevamo capirci, abbiamo percepito che potevamo percepirci. È più giusto, non un po' come gli animali che si annusano, che si, un po' così. Ed è stato molto utile perché la reazione, sempre tra virgolette, del grande pubblico, cioè del pubblico anche, il grande pubblico ha capito subito, ha capito molto più facilmente del pubblico specialistico, del pubblico critico, del giudice, no? Ecco, allora il grande pubblico ha capito prima del pubblico specializzato, vedendo che non facevamo, cioè che non eravamo, cioè almeno io non ero il cultore, il testimone della superficie meravigliosa di Medardo Rosso, perché ero scultore, attenzione, c'erano ancora le divisioni, sono stato più volte giudicato una raffazzone, oppure c'era questo termine tremendo, sono tutti in Piemonte, sono tutti dada, sono tutti dada. Quindi c'è una parte, tra virgolette, accademica che era contro, invece la nostra parte era contro niente, faceva delle cose diverse, tutto lì. Io non mi sono mai posto il problema, poi avevo 22 anni, cioè non avevo il problema di fare una cosa contro un'altra cosa, non ci penso neanche. Almeno non ero così intelligente e astuto da pensarci.
Sì, oggi per dire si mette molto in discussione il valore dell'opera d'arte anche in base a un coinvolgimento politico dell'opera d'arte. Cosa ne pensa?
Perché no? Se l'artista lo ritiene necessario, sì, se no no, non è un problema. Il problema è, cioè, l'opera d'arte è sempre autonoma, appunto anche visitando la chiesa più importante, più significativa, si ha sempre la percezione, guardando a Masaccio, per esempio, alla Cappella Brancacci, la chiara, netta impressione della sua potentissima autonomia. Lui era un illuminato, un grandissimo pittore, un grandissimo artista, che diceva bene. Ecco, però noi siamo così, anche così, ecco.
Sì, quindi il far prevalere la dialettica rispetto all'argomentazione politica finalizzata, e trovo che queste opere sono molto opere dialettiche, e a proposito mi è venuto un aggancio con Aristotele. Allora, Aristotele cerca un po' i luoghi, i topos, e come andare al centro proprio dei concetti, e quindi sottolinea tante liste di topos, ma in particolare mi hanno colpito quelli di qualità, quantità, essenza, esistenza e persona, e li vede come i concetti chiave per fondare i giudizi di valore, oppure per analizzare la sostanza delle cose. Ci si ritrova?
Penso di sì.
Perché proprio questi lavori con questi processi alchemici, con questo andare al centro di un processo, quindi senza figurare, ma in qualche modo andando nella profondità dell'azione, richiamano anche una ricerca di spiegarsi comunque l'incommensurabile, di interrogarsi, non solo di analizzare un materiale, ma di fare del materiale qualcosa che ci rimandi oltre.
Viene sempre spostato.
Appunto, uno scarto molto importante.
Sempre, in Francia direbbero déplacement, cioè viene continuamente spostato. Da sempre, immaginiamo soltanto un mucchio di colore, un pennello, un'operazione pittorica, c'è uno spostamento. Cioè, so che può sembrare ridicolo, ma è così.
Vabbè, certo. Ecco.
Allora, viene sempre spostato, nel mio caso, io non... A proposito dei topi, no? Io se posso scegliere degli spazi che hanno un'intensità di storia, bene, sono felicissimo, perché mi è già successo, per esempio, giù a Valencia ho fatto la mostra in uno spazio straordinario che era una chiesa del 1000, con interventi del 1200, 1400, 1500, 1700. 1700 è diventata una parte di questa chiesa, una Accademia di Belle Arti. Beh, io lì dentro ho immaginato anche le cose più turpi, i delitti di spagnoli che parlano sempre di sangue, la morte, eccetera, eccetera, però ho pensato anche alla potenza, alla qualità ideologica, no, di questo cristianesimo europeo eccessivo, iberico, mescolato all'Islam, cioè le loro insopportabili situazioni e reazioni, e quindi ho pensato che comunque ci fosse una qualità estrema lì. Infatti è molto bella quella chiesa, si chiama la Cappella del Carme. Io ho lavorato, ho sistemato le mie cose, dopo parecchi viaggi però, ho sistemato le mie cose, ho cominciato a... trascorso 20 giorni straordinari, lavorando anche 24 ore di seguito, però mi sono sentito in dialogo continuo con questo spazio, che aveva uno strato di humus e di storia pesantissimo. Pare che li abbiano torturato gli ultimi antifranchisti, perché poi Valencia è stata la città antifranchista fino all'ultimo secondo, l'ultima ad arrendersi. Pare che molti parroci abbiano fucilato loro i rossi. Oppure sono questi spazi nuovi. L'anno scorso ho fatto una mostra personale in un posto molto bello a Milton Keynes, che è la città utopica realizzata appena fuori Londra, una città molto molto strana, per noi specialmente abituati ai nostri centri storici bellissimi, molto strano. Lo spazio espositivo è uno spazio fatto ad hoc, tre volumi utilizzabili bene, bellissimi, straordinari, cioè non hanno storia, hanno solo la loro cultura. Bene, non importa, però è molto civile, è nato per accogliere. Nato per accogliere la qualità. Quindi se la qualità è buona diventa il tempio della qualità. Guai a fare il tempio senza qualità e viceversa, no? Cioè, guai a pensare adesso facciamo una cosa squallida per fare cose diverse. No, ci vuole la misura. La misura, questo è un problema molto grande in questi ultimi decenni, perché qualsiasi regime sia al potere, al governo, si scatenano tutti a lasciare un segno. Il Centre Pompidou, tristissimo perché è difficilissimo lavorarci, adesso giù a Roma il maxi sarà molto difficile da utilizzare, è costato una quarteria di soldi, è troppo tempio vuoto.
C'è un'opera in mostra intitolata Odio, è un lingotto di piombo trattenuto da due corde tese e le corde, fondendosi con il piombo, scrivono appunto la parola odio. Come nasce quest'opera? Perché occuparsi dell'odio?
È perché è un sentimento, se si odia il male, è un sentimento buonissimo. Se si odia la cattiveria, lo sfruttamento, il male, è un sentimento molto, molto, molto positivo. Però l'odio è molto pesante, ecco perché è di piombo. Ed è una sola corda che scrive odio, colpita, e il vegetale vince il metallo. Non è vero? Sì, è vero, il vegetale può vincere il metallo. Il piombo è un metallo morbido, duttile e malleabile. Però è pesante. A me il piombo piace perché mi ricorda tante cose, le condutture dell'acqua. Lui è radioattivo ma ci protegge dalla radioattività, cioè l'infingardo è ambiguo come tutti i metalli, ha una storia dietro. Si fa il bronzo fasullo col piombo, invece dello stagno costa di meno e le fondine ne approfittavano bicamente. Poi crepano di cancro perché... con il piombo non si scherza, e quindi per me è importante. E il lingotto di piombo, ho usato un lingotto perché è 60 kg, no? Cioè addirittura le maniglie, la corda è una semplicissima corda di canapa, adesso non ci sono più, tra parentesi, però esistenza, poi tanti fili di canapa legati assieme, attorcigliati, sono più forti del piombo.